Ecco, abbiamo ascoltato le letture della Sacra Scrittura, abbiamo seguito il lezionario festivo per la prima lettura, mentre il calendario biblico che in questa parrocchia e a San Martini seguiamo, quello compilato originariamente da Don Giuseppe Dossetti, che noi seguiamo giorno per giorno, ci ha chiesto di usare per la seconda lettura e il Vangelo direttamente la Bibbia, e come avete visto anche dai momenti che abbiamo trascorso in attesa che io e Claudio trovassimo il segno giusto, prendere la Bibbia in mano o anche l'Evangeliario non è una cosa così immediata, semplice. Occorre un minimo di preparazione sia per rendersi conto del libro che prendiamo in mano, sia anche per capire come è configurato, di quante parti è composto, chi sono i diversi autori. Insomma, è un cammino molto bello quello che in questi 20 anni è incominciato qui per voi, ma d'altra parte è anche un cammino che richiede un certo impegno, come ogni cammino bello, che inizia con un dono di Dio e poi ha come conseguenza anche il fatto che per restare fedeli a quel dono occorre dedicare tempo, energia e soprattutto a un certo punto proprio la propria persona, la propria vita, dedicarsi all'ascolto del Signore che ci parla, ci coinvolge e ci attrae ogni giorno del nostro cammino terreno. Vorrei dire stasera 3 piccole cose. La prima la prendo dall'ultimo versetto del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Quelle parole sono importanti per capire come mai ci troviamo qui il 1° gennaio. Voi direte, ma noi ci troviamo qui il 1° gennaio perché il 1° gennaio inizia l'anno nuovo, dopo i festeggiamenti di ieri sera, i fuochi, i botti, eccetera, vogliamo provare a iniziare bene l'anno e allora andiamo in chiesa ed è il 1° gennaio. Ovviamente questa è la spiegazione più plausibile, però originariamente la Chiesa che cosa faceva il 1° gennaio? Subito dopo che Gesù è asceso al cielo, intorno all'anno 30 dopo Cristo, i primi cristiani di Gerusalemme, che erano poco più di noi, che cosa facevano il 1° gennaio? Una domandina tutto sommato abbastanza interessante. Per i curiosi la risposta sta nell'ultimo versetto del Vangelo di oggi, che ci dice che essendo Gesù un ebreo ed essendo i suoi genitori degli ebrei, quando nasce un bambino maschio agli ebrei, gli ebrei l'ottavo giorno della sua vita lo circoncidono. Adesso noi non ci poniamo i problemi, ma allora le femminucce non sono circoncise, ma allora questo è un precetto maschilista, ma allora ecco, vedi che anche la Bibbia è stata scritta dai maschi contro le femmine, eccetera, eccetera, eccetera. Noi prendiamo uno spicchietto semplicissimo, L'ottavo giorno per un ebreo maschio è il giorno della sua circoncisione ed è il giorno in cui riceve il nome, sicché l'1 di gennaio, se Gesù è nato il 25 di dicembre, è l'ottavo giorno. E noi ricordiamo da 2000 anni che Gesù è stato circonciso. Cioè ricordiamo che il nostro Salvatore, morto e risorto, è un uomo ebreo. Non è un uomo come noi, come i maschi qui presenti, che presumibilmente non sono ebrei, adesso non vi conosco tutti, ma posso immaginare grosso modo che non ci sia tra di noi un ebreo. No, Gesù di Nazaret è un uomo ebreo. E questo, voi direte, ma a noi cosa ci interessa? Lui era ebreo, io sono italiano, europeo, no? No, questo qui è un fatto che noi intanto dobbiamo saperlo, perché sono solo ignoranti quelli che pensano che Gesù non è un ebreo. Ma poi soprattutto dobbiamo cercare di capire perché è così importante. È importante per il discorso che fa San Paolo nella seconda lettura di oggi. Naturalmente anche qui io prendo uno spicchietto solo. È un discorso bellissimo, quello della lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, cioè agli abitanti della regione della Galazia. Lui dice che Gesù è nato da una donna ed è nato sotto la legge. Quindi anche Paolo, che era un ebreo osservante, un fariseo, e poi ha creduto in Gesù Cristo, pensa che sia importante ricordare che Gesù era un ebreo. È nato sotto la legge. Perché è nato sotto la legge? Per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché tutti ricevessimo l'adozione a figli. Quelli che erano sotto la legge vivevano come soffocati, come costretti dal peso di tantissimi comandamenti. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere atti impuri, non prendere una cosa che non ti appartiene, non prendere la moglie che non ti appartiene, non pronunciare il nome di Dio in vano. Ma non sono solo questi alcuni dei 10 comandamenti, sono migliaia i comandamenti. E allora Gesù è nato sotto la legge per dire che non è possibile che noi viviamo come compressi dal peso dei divieti, delle proibizioni, come se fossimo degli automi o fossimo programmati per compiere letteralmente in modo fondamentalistico tutto quello che c'è scritto nell'Antico Testamento. No, no, queste cose le fanno altri che non siamo noi cattolici. Noi cattolici crediamo che sia vero questo che dice Paolo, cioè che Gesù è nato sotto la legge per liberarci dal peso della legge, perché tutti scoprissimo che non siamo schiavi. Essere religiosi non significa essere schiavi. Essere religiosi, essere credenti, essere discepoli di Gesù significa essere liberi. Cioè essere, come qui dice Paolo, figli. Gesù Cristo ci ha lasciato questa eredità. San Paolo sta facendo un discorso proprio intorno al concetto di erede e sta dicendo che noi tutti, credendo in Cristo, siamo diventati come Lui figli. Proprio come Lui. Beh, Paolo non dice proprio come Lui, perché Gesù Cristo è l'unigenito figlio di Dio. Dio ha solo un figlio, Gesù Cristo. Noi siamo stati adottati come figli. Nella nostra mentalità, nella nostra cultura, riusciamo a distinguere vero un figlio naturale da un figlio che magari è in affido o viene adottato. È un po' diverso, vero? Allora, il figlio naturale qui è Gesù, perché lui è proprio figlio di Dio, nato da Maria Vergine. E noi chi siamo? Siamo proprio come lui, identici a lui? No, no, perché noi siamo nati dai nostri genitori, vero? Fino a prova contraria, siamo nati dai nostri genitori. E allora? Allora noi siamo adottati come figli. Non vuol dire che siamo meno figli, vuol dire che siamo figli in modo diverso. Gesù Cristo è il figlio unigenito di Dio. Noi siamo figli adottati, è questo che Paolo dice. La terza cosa è rapidissima, un'altra delle conseguenze che dipende proprio dal fatto che il fondatore della nostra religione è un ebreo, è la prima lettura di oggi. La prima lettura di oggi dall'Antico Testamento, dal Libro dei Numeri, è un elenco di tre benedizioni. Sono tre benedizioni che Mosè, per comando di Dio, chiede ad Aronne, che è suo fratello, di insegnare ai sacerdoti. E qualcuno di voi dirà, ma questa qui è una roba per i preti, per i sacerdoti ebrei, no? No, perché altrimenti perché la leggiamo? Perché la Chiesa nel mondo intero ha letto oggi la benedizione del Libro dei Numeri, l'ha letta perché tutti noi siamo sacerdoti, tutti, uomini e donne, tutti. Il battesimo ci rende sacerdoti. E allora quelle tre benedizioni imparatele a memoria e usatele, perché se no sono sciupate, se restano nella carta di un libro non servono a niente, hanno bisogno di essere rilette da altri. Voi le avete ascoltate, sono tre frasette facilissime, usatele, usatele per voi stessi, usatele per i vostri figli. Quando addormentate i vostri figli, scusate, anziché raccontargli troppe fregnacce, a un certo punto gli date una bella benedizione. Il Signore ti benedica e ti protegga. Bellissimo. Il Signore faccia risplendere su di te il suo volto. Il Signore ti doni pace. Beh, ma cosa c'è di più bello di queste tre cose? Ma usatela sta benedizione, non dite è una roba da preti, perché non è vero. Chi vi avesse insegnato che la benedizione del Libro dei Numeri è una roba da preti, si sbagliava. È un errore. È per i sacerdoti ebrei e oggi è per tutti noi. Quindi ricordatevi queste bellissime parole che il Signore ci regala.